Essere italiani è una storia. Memorie Migranti Festival speciale edizione online.
Diciassettesima edizione del Festival Memorie Migranti. Anche quest'anno, purtroppo, data la pandemia in corso, il festival si tiene online. È un festival che ha lo speciale testimonial Piero Angela, organizzato magistralmente come ogni anno dalla direttrice del Museo Regionale delle Migrazioni Pietro Conti, Katia Monacelli. E in questa kermesse, che durerà 2 giorni, parleremo di tante cose, ma anche di libri. A proposito di libri, questa mattina abbiamo in collegamento telefonico l'autrice del libro Come il gelso per la vita. Saluto la professoressa Flavia Cristaldi, che è appunto in collegamento con noi. Grazie professoressa di essere qua con il Festival delle Memorie Migranti. Buongiorno.
Buongiorno a lei, anzi io sono quella che ringrazia per questo invito. È un piacere stare con voi.
Professoressa, lei, poi parleremo del libro ovviamente, intanto io volevo dare 2 informazioni sulla sua figura, perché lei è professoressa ordinaria presso l'Università di Roma La Sapienza, dove insegna migrazioni e territorio, e tra l'altro ha anche una bella carriera alle spalle, perché ha vinto il premio internazionale Globo Tricolore 2011, dedicato alle eccellenze italiane nel mondo e agli studiosi che si sono distinti per le ricerche sui connazionali all'estero, quindi è proprio sul tema, ci siamo. Il premio internazionale OIV 2017 per la co-curatela del volume Nel solco degli emigranti, i vitigni italiani e la conquista del mondo, e il premio internazionale Ambasciatori della città del vino per lo stesso volume, oltre a numerosi articoli e libri scientifici. Ha pubblicato la silloge poetica La poesia della terra, Poesia e geografia, e il romanzo Il vulcano di Guayaquil, con il quale ha vinto il premio Il paese delle donne. Io credo di aver detto molto in sintesi un po' tutta quella che è la sua carriera, non solo accademica ma anche di scrittrice. So che lei tra l'altro ha avuto un'esperienza di vita qui anche nella città di Gualdo Tadino, è vero?
È vero, è vero, sono venuta un paio di volte per partecipare al festival e tra l'altro ho avuto anche l'esperienza di poter fare delle interviste a dei migranti che erano presenti in quell'occasione in una struttura, e quindi è stata un'occasione anche per le mie ricerche specifiche sull'emigrazione, quindi sono legata alla vostra terra.
Beh, credo che abbia quindi un bel ricordo della città e anche in particolare del Museo dell'Emigrazione Pietro Conti.
Assolutamente, diciamo che è piccolo ma intenso e ti lascia qualcosa dentro dopo che esci.
Senta, professore,
mi ricordo le campane, sì, ricordo le campane, che quelle mi hanno colpito molto, per esempio.
Qualcuno le identifica come un disturbo, mi fa piacere che lei invece ne abbia un ricordo, come dire, positivo, ecco. Lei è una ricercatrice, una studiosa.
Sì.
E quello che mi ha colpito positivamente è il fatto che lei abbia scritto un romanzo, cosa insolita per chi fa pubblicazioni di ricerca. In genere con Festival Memorie Migranti si pubblicano, io ho avuto modo di parlare con autori di testi che parlano della storia, che fanno ricerca, che parlano delle migrazioni in diverse parti del mondo, vedi Germania, Argentina, America, eccetera, eccetera, eccetera. Lei invece ha voluto fare un discorso legato a una storia, a un romanzo. Come mai questa idea?
Beh, tenga presente che anche io ho tanti articoli e libri scientifici. Io,
per carità, al di là di questo.
In questa occasione ho sentito la necessità di raccontare una storia meravigliosa e poco conosciuta attraverso un linguaggio che non fosse scientifico e che mi permettesse di scandagliare anche l'animo umano, quindi diversi aspetti dei personaggi e anche del paesaggio. Sa, a volte quando dobbiamo fare i nostri articoli, il linguaggio che dobbiamo utilizzare, le note, la bibliografia, ci costringe ad utilizzare dei binari, no, prefissati, prestabiliti, certo, mentre invece il linguaggio della narrativa mi ha permesso di scandagliare aspetti che altrimenti avrei dovuto tralasciare.
Il titolo del libro di cui stiamo parlando è Come il gelso per la vita, e qui si parla di una nicchia di migrazione, se così possiamo definirla, che inizia alla fine dell'Ottocento e si dipana poi fino a metà 1940, credo 43, sì. E riguarda uno specifico spicchio dell'Italia, ovvero la popolazione trentina. Il tutto si dipana attraverso che cosa? Il racconto che è la testimonianza anche della nonna Zelda, che fa alla nipote Costanza e rievoca praticamente questa vicissitudine, questa storia appunto di migrazione che prima parte e arriva a Maovliani, chiedo scusa, è un nome particolare in Bosnia, e poi da lì si trasferisce anche nella Palude Pontina, se non erro, no?
Sì, in pianura Pontina, dopo che avevano bonificato la palude,
certo. Quindi questa è un po' un'epopea di una piccola fetta di popolazione italiana raccontata attraverso la storia di nonna Zelda. È un fatto reale questo?
Allora, ovviamente nonna Zelda è un personaggio inventato, così come Costanza e così come altri piccoli personaggi, più o meno piccoli, del romanzo, ma la storia, il contesto che c'è alle spalle è estremamente vero. È un contesto poco conosciuto, una storia poco conosciuta. Ho avuto l'occasione di accedere a della documentazione, quindi della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, e ancora più bello, ho avuto l'occasione sia di andare in Bosnia sulla terra di Maovliani e calpestarla, sia di intervistare i discendenti di questi emigranti trentini che adesso vivono ancora nella pianura pontina.
Sì, hanno fatto una vera e propria chiamata comunità, comunque è un enclave in qualche modo, nel senso buono del termine, credo, in questo caso.
Beh, ci tengono molto alle loro origini, alle loro tradizioni, a mantenere vive queste storie.
Tutto questo discorso, che cosa c'entra la vite? Perché lei ha scritto anche I vitigni italiani e la conquista del mondo, e poi... leggo, mi sono un po' documentato, che nel 1883 ci fu in occasione dell'inondazione del Tirolo meridionale dal fiume Adige, 150 famiglie romane cattoliche emigranti in Bosnia, per volontà di Sua Maestà Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria, ricevettero un governo provvisorio, un terreno per piantare vigne adatte al posto. E questa è una storia che poi si è ripetuta, credo.
Con loro nello specifico è molto particolare, nel senso che nel 1883 il Tirolo meridionale faceva parte dell'impero austro-ungarico.
Sì, sì.
Quando c'è stata l'inondazione, queste famiglie sono state costrette a partire, volevano andare in America, mentre invece l'imperatore le mandò in Bosnia. Quindi partirono tre esploratori che dovevano andare a testare le terre che l'imperatore voleva dare loro. Quando gli esploratori sono arrivati, hanno trovato delle colline con una terra che secondo loro non era adatta per la vite, ma era adatta per il grano turco. E il grano turco era coltivato dai tedeschi, dagli austriaci, quindi loro dissero: no, per noi non va bene, noi vogliamo un altro luogo, un'altra terra in cui possiamo portare le coltivazioni che noi siamo abituati ad avere.
Certo.
Però sulla strada del ritorno hanno trovato delle colline che per loro andavano bene, erano adatte, e quindi poi da lì è partita tutta la grande migrazione di queste 100+ famiglie.
Ho fatto questa domanda perché poi lei ha scritto I vitigni italiani e la conquista del mondo, e immagino che questo sia un argomento che l'ha particolarmente attratta.
Sì, ne ho scritto anche un altro di libricino, e Andarono per mar a piantar vigneti. Che è la storia degli emigranti nel Rio Grande do Sul in Brasile. Quindi sì, la vite, perché la vite rappresenta la stabilità. Cioè, se tu parti e pensi di avere l'idea di tornare, magari di stare pochi anni e di tornare, non pianti la vite, perché la vite ci mette tanti anni a crescere, a dare i frutti. Quindi la vite rappresenta un progetto migratorio stabile di lunga scadenza.
Bellissimo questa cosa. Come il gelso per la vite, perché questo titolo?
Intanto perché era una pratica, quella di far crescere una vite intorno ad un albero. All'epoca magari non c'erano filari, tendoni, quindi era una pratica che si usava. Ma in più perché è la metafora di un grande amore che chi leggerà il libro poi scoprirà piano piano, in cui una vite si appoggia ad un albero, così come una donna si può appoggiare in questo caso, o meglio, può condividere con il suo compagno una certa esperienza. Non tanto appoggiare è brutto, perché se no fa vedere che la donna è debole, non mi piace. No,
Certo.
assolutamente. Crescere insieme, nutrirsi insieme, e quindi è una metafora.
Bellissima, io direi che conclusione migliore non potevamo trovarla per parlare di questo suo libro che deve essere letto. Ricordo che questo romanzo, perché di questo si tratta, è disponibile nelle librerie e acquistabile anche presso le maggiori aziende di vendita online ed è edito da Tarca Edizioni. Credo di aver detto tutto correttamente. Io, professoressa, la ringrazio tantissimo del tempo che ci ha dedicato e le auguro le migliori fortune. Grazie tante.
Sono io che ringrazio lei e invito tutti i lettori a leggerlo perché è una storia veramente particolare che vi stupirà.
Essere italiani è una storia. Memorie Migranti Festival Speciale Edizione Online.